stasera, questo è, benvenuti e benvenuti a scuola, questo è l'undicesimo itinerario del nostro viaggio sul territorio del romanticismo titanico e, come abbiamo detto al termine dell'itinerario scorso, a partire dal 1794 Goethe e Schiller diventano grandi amici. Guardate sul punto 1 del repertorio. E Goethe e Schiller si conoscono a Weimar, meglio, si conoscevano già prima, ma imparano a conoscersi a Weimar, leggono reciprocamente le loro opere, fraternizzano, ma il loro non è un rapporto facile, abbiamo già detto, anche se risulta proficuo e decisivo per entrambi. Guardate, la forza del legame tra Goethe e Schiller sta nel fatto che sono di carattere uno l'opposto dell'altro e proprio per questo si completano a vicenda. Ora, alla fine di questo legame, nel 1805, con la morte di Schiller, lascia, scrive Goethe, un vuoto e una solitudine definitiva nella mia vita. E difatti, veramente, Goethe è affranto per questa perdita. Il primo atto nel rapporto di collaborazione tra i due consiste in una sollecitazione. La sollecitazione da parte di Schiller perché Goethe termini un'opera che aveva lasciato in sospeso 10 anni prima. E Goethe segue questo consiglio. E la sollecitazione di Schiller non è casuale, perché lui arriva a Weimar sulla scia del grande successo che ha ottenuto nel 1782 con la sua prima opera teatrale. E per questo vuole coinvolgere fattivamente Goethe in un dibattito iniziato da tempo, un dibattito sulla funzione che deve avere il teatro in una società. Oggi queste sono tematiche a vulis, no? Eppure sarebbe un tema di grande attualità, e lo è. Il romanticismo titanico in particolare è un movimento intellettuale che propone e sviluppa un ampio e prestante dibattito sulla funzione morale che deve avere il teatro e su quali devono essere le forme e i contenuti più appropriati da proporre sul palcoscenico. Ora, l'esperienza poetica di Schiller viene considerata la sintesi più completa del dibattito sul valore del teatro e sul significato da dare all'espressione fare teatro. E guardate, non si fa teatro soltanto sul palcoscenico, no? Si fa anche teatro nella vita quotidiana. Quante volte ci sentiamo dire, vabbè, ora non fare teatro, no? Non recitare questa parte, ma è positivo anche questo. Goethe dal 1777 al 1785 si era dedicato a comporre un romanzo sulla figura, il protagonista è una figura che si chiama Wilhelm Meister, Guglielmo il Maestro, un'opera scritta in onore di Shakespeare. E sappiamo che le opere di Shakespeare hanno influenzato profondamente il movimento romantico. Ora, la prima stesura di questo romanzo si intitola La missione teatrale di Wilhelm Meister, in cui Goethe narra le vicende del giovane protagonista, Wilhelm, che, spinto dalla sua vocazione teatrale, rinuncia a un solido futuro nel mondo del commercio, preferendo unirsi a una compagnia di attori girovaghi. Ora, la missione teatrale di Wilhelm Meister è un significativo affresco molto realistico dell'ambiente teatrale di questo periodo, siamo alla fine del Settecento, nel quale il teatro è visto come un luogo di formazione, una scuola di educazione sentimentale. Ma questo romanzo rimane incompiuto, e solo nel 1794 Goethe, appunto sollecitato da Schiller, ne compone una nuova versione, ultimata nel 1796, con il titolo Wilhelmeister gli anni dell'apprendistato. Ora guardate, il teatro è un'esperienza che diverte, fa riflettere. Ebbene, quale rappresentazione teatrale a cui avete partecipato vi è rimasta più impressa? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Goethe, nella nuova versione del romanzo intitolata Wilhelmeister, gli anni dell'apprendistato, narra l'esperienza teatrale del protagonista limitandola al primo stadio però del suo sviluppo psicologico e spirituale. L'educazione di Wilhelm, il suo noviziato, in questa seconda edizione non avviene più all'interno di una compagnia teatrale, ma nell'ambito di una confraternita misteriosa e segreta chiamata la Società della Torre, che orienta e sostiene il giovane protagonista nelle varie tappe della sua formazione, fino al raggiungimento della piena maturità. Ora, Wilhelmeister, gli anni dell'apprendistato, viene considerato il primo romanzo di formazione della letteratura romantica. Cioè, guardate, in realtà noi sappiamo che il primo romanzo romantico di formazione è Storia di Agatone di Wieland, che noi abbiamo studiato già e che abbiamo incontrato strada facendo. Ma siccome Goethe ha raggiunto un'importanza internazionale, mondiale, poi e quindi ha prevalso. Ora, ecco qui, nella edizione degli Adelphi, prima edizione del 1976, quindi recente ristampa, il testo Wilhelmeister, gli anni dell'apprendistato, lo potete richiedere in biblioteca. Guardate, si tratta di una lettura impegnativa, ma interessante, dalla quale bisogna lasciarsi incuriosire. Goethe è molto bravo a scrivere, quindi evidentemente non siamo più abituati a seguire magari una riflessione, un ragionamento progressivo, no? Ma non c'è niente di difficile nella scrittura di Goethe. E guardate, la trama di Wilhelmeister, gli anni dell'apprendistato, sebbene complessa e molto articolata, è chiara. In essa poi c'è un elemento che deve essere messo in evidenza e che è stato messo in evidenza. E guardate sul punto 2 del repertorio. Goethe, nel testo di Wilhelmeister, gli anni dell'apprendistato, presenta una figura letteraria molto significativa, una metafora, il personaggio di Mignon. E c'è chi sostiene che Mignon, che è una giovanissima ragazza vestita da ragazzo, quindi, sia il personaggio principale del romanzo, e difatti è una figura poetica che ha lasciato il segno in letteratura. Goethe dichiara di aver mutuato il modello della figura di Mignon dal personaggio di Preziosa creato da Miguel de Cervantes, che voi conoscete con il Don Chisciotte. Cervantes, 1547-1616. Goethe legge le novelle esemplari di Cervantes, una raccolta di 12 racconti pubblicata a Madrid nel 1613, e rimane affascinato, si diverte moltissimo. E la prima novella si intitola La Gitanilla, non so se pronuncio bene, La Zingarella, di nome Preziosa. Vedete, Goethe fa riferimento a quelli che sono gli elementi da cui attinge. Dice, leggete anche voi, io ho letto, non fa finta di niente, ma mette in evidenza, ecco, le fonti, mette in evidenza le fonti. E quello che ci consiglia, no, di richiedere in biblioteca, ecco qui c'è una edizione veramente notevole con la firma di Cervantes, ci consiglia di richiedere in biblioteca le novelle esemplari di Cervantes e di leggere il testo della prima novella intitolata La Zingarella, almeno incuriositevi. Guardate, Cervantes è un arpione terribile, cioè ci prende nella lettura, perché è molto bravo ad attirare l'attenzione, come fa con il Don Chisciotte, no? E quindi in queste novelle è bravissimo, no? A coinvolgere la lettrice e il lettore nella storia, e naturalmente Goethe è rimasto coinvolto. Anche Mignon è una zingarella come preziosa, no, nell'opera di Cervantes, sottratta da Willem ad alcuni venditori ambulanti, una specie di troupe di saltimbanchi che la maltrattavano, e ella naturalmente si affeziona molto a lui, no? Mostra un grande attaccamento verso di lui, e mentre la storia della sua vita precedente rimane enigmatica, solo alla fine viene svelata. E ciò che si sa subito riguarda l'origine italiana di Mignon, un personaggio, è una metafora, è un personaggio tutto sensibilità, che soffre di un'infinita nostalgia dell'Italia, e Goethe, anche lui ogni tanto soffre della nostalgia dell'Italia. Nel corso del racconto le fa recitare versi suadenti rivolti a quello che chiama il bel paese, il paese dove fioriscono i limoni, e questa è un'espressione che è diventata celebre, visto che sono piante preziose per chi vive allora nella Mitteleuropa, dove i limoni non fiorivano. E Mignon sollecita continuamente Willem a viaggiare verso l'Italia. Ciò non avviene e lei non torna più nella sua terra, muore prima, consumata da questo desiderio. Ora, Mignon è una metafora letteraria animata dal sentimento, scossa da violenti spasimi romantici, è una figura quasi senza corpo, no? E sembra volare quando sta accanto a Wilhelm. Ci sono certi personaggi che rientrano successivamente in quest'ambito, come Peter Pan, come Alice nel Paese delle Meraviglie, ecco, ed è dotata di una grande vitalità, che è tutta istinto, tutta intuito, tutta genialità, genio e natura, no? Sono le parole chiave dello Sturm und Drang, no? E la figura di Mignon porta con sé le particolari caratteristiche del frutto del limone. Per Goethe il limone è un frutto straordinario, è un'allegoria poetica, e penso che voi possiate scrivere quattro righe sull'uso che preferite fare di questo, come scrive Goethe, meraviglioso dono della natura, aspro ma amabile alleato del metabolismo umano. Andrebbe scritto giù dove ci sono i limoni, qui nel centro commerciale. Mignon sa cantare, naturalmente, così come preziosa nella prima novella di Cervantes, E una delle canzoni che interpreta, quella che ama maggiormente, si intitola Conosci il paese dove fioriscono i limoni? E leggiamo i famosi versi del ritornello di questa canzone. Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni? Tra le verdi foglie i loro frutti risplendono come astri d'oro, il vento spira dall'azzurro cielo per sollevare in aria gli aquiloni. Tranquillo è il sacro mirto e sereno è il sempreverde alloro. So che questo bellissimo paese tu lo conosci e tu lo sai amare, e sai anche che con te, io caro bene, laggiù vorrei andare. Ora c'è una testimonianza di Goethe riguardo al personaggio di Mignon. Guardate, riflettiamo, guardate sul punto 3 del repertorio. Questa sera incontriamo diversi personaggi significativi che forse non vengono mai ricordati nella storia del pensiero, ma come per esempio Friedrich von Müller. Friedrich von Müller, 1779-1849, è un uomo politico, un diplomatico che ha frequentato Goethe, ogni tanto si vedevano e chiacchieravano, parlavano, facevano dialogo, no? Come bisognerebbe fare in società, no? Frequentato, conversando a lungo con lui, e ha pensato bene di annotare sistematicamente sul suo diario, uno dei diari diciamo intimi, perché questo è un diplomatico, quindi tiene diversi diari, in uno stile molto diretto, ha annotato i contenuti delle sue conversazioni con Goethe, e questo diario è stato pubblicato nel 1870, 40 anni dopo la morte di Goethe, con il titolo Colloqui con il cancelliere von Müller, e naturalmente questo testo è una miniera di informazioni. Goethe mi ha confessato, scrive von Müller, di avere scritto il romanzo su Wilhelmmeister solamente per lei, per il personaggio di Mignon. Ed effettivamente questa figura romantica, tra virgolette, ne ha generato poi molte di simili, e Novalis, Armin, Brentano, Hoffmann, Heine, Kleist, qualcuno l'abbiamo già incontrato, li incontreremo ancora, questi personaggi creano delle figure poetiche che sono tutte sorelle di Mignon. E guardate, anche il personaggio della zingara Esmeralda in Notre Dame de Paris di Victor Hugo del 1831, che sicuramente conoscete, no? Fa parte di questo filone. Magari non avete letto il testo di Notre Dame de Paris, ma avrete visto dei film, delle commedie musicali, dei musical su questo personaggio. Ma leggete anche questo testo, anche la zingara Esmeralda, anche Victor Hugo fa riferimento al personaggio di Mignon. Mignon non poteva non diventare protagonista del genere melodrammatico, ed esiste un'opera intitolata appunto Mignon del compositore francese Ambroise Thomas, 1811-1896. Purtroppo oggi non si ascolta più la musica di Thomas. Rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1866, contenente, secondo le studiose e gli studiosi, pagine di grande valore melodico. Guardate in rete, trovate queste melodie di Ambroise Thomas. La figura di Mignon di Goethe e tutte le figure che si assomigliano a lei sono portatrici di un tragico destino. Le loro origini sono oscure, vivono ai margini della società, e per queste loro caratteristiche personificano l'aspetto irrazionale, misterioso, morboso e anche un po' demoniaco del genio poetico romantico. e i loro autori si identificano con questi personaggi, sui quali scaricano il loro bisogno di eroismo e il loro bisogno di essere un po' commiserati, no? Racchiuso nell'animo e nella mente di ogni autentico romantico poeta, scrive von Müller citando Goethe, c'è una mignon con cui identificarsi. Allora, in biblioteca potete richiedere anche per leggere qualche pagina, se volete, colloqui con il cancelliere von Müller, un'opera che è stata tradotta da Renzo Gabetti nel 1954, pubblicata dall'Astrolabio, non so se sarà stata più ristampata, tanto per incuriosirsi, comunque dovrebbe esserci nelle biblioteche. Ora, la saga di Wilhelm Meister si presenta quindi come una trilogia. La prima parte, la missione teatrale, è stata assorbita dalla seconda, gli anni dell'apprendistato. E la terza parte, guardate sul punto 4 del repertorio, nel 1821, quindi dopo 25 anni, Goethe comincia a scrivere la terza parte della saga su Wilhelm Meister. Vedete, Goethe ci sta dei decenni sulle sue opere, no? Intanto matura con loro, no? La intitola Gli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister, ovvero Coloro che rinunziano, e ne conclude la composizione nel 1829, quindi vedete. Goethe narra l'inserimento di Wilhelm nella vita attiva. Ha studiato diligentemente per diventare un medico e un cittadino, quindi utile alla società. Goethe racconta i viaggi, i pellegrinaggi intrapresi da Wilhelm per completare la sua formazione, e inserisce nel testo una serie di novelle, molte poesie, brani di diario, e con questa operazione rompe la cornice formale del romanzo, dando un valore sperimentale a quest'opera, che non si presenta più organizzata in modo chiuso, rotante attorno a un unico nucleo tematico. E questa frammentazione del testo, scrive Goethe, risponde alla stessa disgregazione che sta subendo l'animo della persona, la quale ha perso, afferma Goethe, la visione unitaria e armonica della realtà. Guardate, Goethe più invecchia e più diventa pessimista. Le tre tappe dell'opera su Wilhelm Meister, la missione teatrale, quindi del 1785, gli anni di apprendistato del 1796 e gli anni di pellegrinaggio del 1829, documentano il cambiamento di prospettiva di Goethe con il trascorrere degli anni sul tema dell'educazione, il tema fondamentale, ancora oggi, direi, il tema principale sul quale bisognerebbe puntare l'attenzione. La formazione attraverso il teatro della prima fase è influenzata dall'idea tipica del movimento dello Sturm und Drang, secondo cui la persona si forma in base alla propria determinazione interiore, per cui la vocazione per il teatro di Wilhelm è il simbolo del suo destino. Scegli quello che tu senti di voler fare perché il tuo destino si identifica con le tue aspirazioni. Ora però questo non è sempre possibile, perché le nostre aspirazioni possono sì essere molte e orientate in un determinato modo, ma non è detto che si realizzino. Siccome questo non è sempre possibile, negli anni di apprendistato Goethe propone per Wieland una concezione classico-umanistica della formazione, basata sullo studio dei classici, che prevede una maturazione guidata e programmata che favorisca uno sviluppo armonico. Quindi c'è bisogno della scuola più che del palcoscenico. Infine, negli anni di pellegrinaggio, il vecchio Goethe, sono passati 50 anni, diventato pessimista sulla possibilità di poter cambiare la società in meglio, pensa che la persona debba essere educata a rispettare i cicli e il mistero della natura ed ad attuare i valori contenuti nella letteratura evangelica, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia. Ora, la comparsa di un sentimento pessimista nell'animo di Goethe va fatta risalire, come abbiamo detto, all'anno 1805, in relazione alla morte di Schiller. Sappiamo che il rapporto tra i due non è stato facile, a volte stavano per prendersi a pugni, ma li legava dal 1794 una profonda amicizia, documentata da un carteggio pubblicato dall'Istituto Italiano di Studi Germanici, pubblicato da Quidlibet, che ha permesso loro di lavorare insieme. Difatti molte opere le hanno composte insieme, soprattutto quelle più ironiche, per colpire certi comportamenti della società nella quale vivevano. Guardate, nel 1796, per esempio, scrivono a quattro mani una raccolta di epigrammi intitolata Xenien, usano un termine greco, in greco Xenia è l'ospitalità, ma è usato in senso ironico questo termine, e che scrivono per polemizzare causticamente contro i bacchettoni, cioè prendono in giro una serie di personaggi che, scrivono nella prefazione, si aggirano nel mondo della cultura cercando chi divorare per nutrire meglio la loro presuntuosa ignoranza. La morte di Schiller lascia nell'animo di Goethe un vuoto e nella sua vita aumenta il senso di solitudine e nella sua mente aumenta il tasso del tasso di pessimismo. Per Goethe, vedete, ci sono alcune parole chiave e una serie di avvenimenti da cogliere leggendo la saga di Wilhelmeister, che legano il suo stato d'animo al pessimismo. E voi quale parola vi fa venire in mente il termine pessimismo oggi? Magari l'elenco è lungo, insomma. Beh, scrivete quindi quattro righe in proposito. È tanto che citiamo Schiller, un po' di settimane che citiamo Schiller, ma è l'ora di domandarsi chi è questo multiforme personaggio, al pari di Goethe, poeta, filosofo, storico, drammaturgo, medico. Guardate sul punto 5 del repertorio. Friedrich Schiller è nato il 10 novembre 1759 a Marbach am Neckar, una cittadina del Baden-Württemberg, vicino a Stoccarda, vicino a Mannheim, vicino ad Heidelberg. E guardate, non si può fare a meno di visitare quest'area geografica e queste città. Quindi fate un viaggio con una guida della Germania, navigando in rete. Intanto visitate Marbach am Neckar, cittadina che ha oggi circa 16.000 abitanti, dove la presenza di Schiller, guardate, è tuttora viva e tutto parla di lui. Anche l'importante Museo di Letteratura Moderna, il LIMO di Marbach, inaugurato nel 2006 e progettato dall'architetto britannico David Chipperfield, nato a Londra nel 1953. E perché lo citiamo? Beh, lo citiamo perché è membro onorario dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Ogni tanto è qui, noi, è nostro concittadino, al quale per questo progetto, per la sua funzionalità, è stato assegnato il premio Stirling nel 2007. Quindi incontrare Schiller, vedete, significa intanto riflettere sul presente, quindi incuriositevi, no, su questi personaggi che hanno sempre qualcosa da insegnarci, da farci vedere. La famiglia di Schiller è di modeste condizioni economiche. Suo padre, Johann Kaspar, è un ufficiale con il ruolo di chirurgo, senza essere medico, ma durante le battaglie non importava essere chirurgo, bastava avere coraggio. È ufficiale dell'esercito ducale del Baden-Württemberg, un ducato molto diverso da quello di Weimar. E sua madre, Elisabeth Dorothea Kodweis, è una donna gentile e intelligente, di fervente fede religiosa, assidua lettrice di letteratura devozionale. Guardate, la letteratura devozionale pietista è molto significativa, perché è una letteratura romanzata, viene fatto proselitismo raccontando, mettendo sulla carta racconti che invitano, no, a fare del bene, ad essere solidari, ad avere... Quindi è un'educazione di tipo letterario, no? Anche perché poi nel protestantesimo bisogna essere alfabeti, perché bisogna saper leggere la scrittura personalmente, per vedere che cosa dice a noi la scrittura, perché la scrittura, sapete, è interattiva, no? La leggiamo e la scrittura ci suggerisce la strada buona che dobbiamo seguire. Ora, quindi, naturalmente Friedrich nasce in questo ambiente. Friedrich, come ha scritto lui stesso, è ereditato dalla madre una natura emotiva e altruista e dal padre l'onestà e un'infaticabile energia. Friedrich da bambino nel paese di Lork prende lezioni dal pastore Moser. Oh, cominciamo a incontrare qualche personaggio interessante. Un bravo insegnante, anche perché è stato allievo di Kant, ha studiato alla scuola di Kant, il pastore Moser, che lo educa quindi kantianamente, no? Allo studio dei classici, gli insegna il latino, il greco, l'ebraico, e ad amare il teatro e la poesia, e lo indirizza ad ascoltare la voce della propria coscienza, tanto in chiave luterana, ma anche in chiave illuminista. Quindi, tanto in modo religioso quanto in modo laico, ascoltata la propria coscienza. E Friedrich, quindi, si avvia, incoraggiato dai genitori, verso la carriera ecclesiale, e difatti lo iscrivono alla scuola di teologia di Ludwigsburg. Ora, la città di Ludwigsburg, nel Baden-Württemberg, a nord di Stoccarda, che ha oggi circa 95.000 abitanti, è sorta dal 1704 attorno a un grandioso castello. Guardate, il castello di Ludwigsburg. è stato fatto costruire dal 1704 al 1733 dal duca Eberardo Ludovico di Wittenberg, e l'architettura di questa costruzione, compreso il bellissimo parco barocco e il cosiddetto giardino delle fiabe, si ispira alla regia di Versailles. Ora, con una guida della Germania navigando in rete, fate una visita a questo monumento, andate a fare visite, che anche Schiller ha potuto ammirare, quindi incuriositevi. Alla scuola di teologia di Ludwigsburg, dove si studia anche la letteratura e si fa teatro, Friedrich si distingue come studente molto dotato. E questo non gli giova lì per lì. Gli giova, sì, perché intanto aveva una testa ben fatta. Vediamo perché. Succede che nel 1773 il duca Carlo Eugenio del Württemberg, il quale tipo dal carattere dittatoriale e assolutista, il quale a Stoccarda fonda nel 1767 un'accademia militare, vuole un esercito forte, questo è quello che gli sta più a cuore, è un guerriero, dove precetta in modo dittatoriale i giovani più promettenti per prepararli a ricoprire incarichi, tutti militarizzati, no? Alla corte, nei ministeri, nell'esercito, e impone a Friedrich di frequentare l'accademia. Suo padre tenta invano di far revocare questa decisione, perché sa che suo figlio è piuttosto antimilitarista, no? È pacifista, e perlomeno è una persona che ama la pace, e gli ordina per giunta di studiare giurisprudenza, una disciplina per Friedrich arida e rigorosa, per la quale lui non nutre alcun interesse. Per fortuna però il duca ha promosso, per contrastare quella di Tubinga, vedete, tutti quegli staterelli sono in contrasto l'uno con l'altro, non vedono l'ora di farsi la guerra, i 350 staterelli che sono sul territorio germanico, no? La creazione di una facoltà di medicina, e Friedrich chiede, insieme al suo compagno Wilhelm von Oven, di poter studiare questa materia. Friedrich e Wilhelm prendono, perché hanno un esempio da imitare, no? Prendono come esempio, ecco un altro personaggio che incontriamo, il medico svizzero Albrecht von Haller, 1708-1777, che aveva conciliato bene la medicina con la poesia. Un medico deve anche essere un poeta, non si può avvicinare ad una paziente, ad un paziente, senza essere anche un poeta, perché la poesia è curativa, così come l'arte medica, certo, il medico pietoso fa le piaghe puzzolenti, però ecco, è necessaria un'umanità poetica fondamentale perché la persona in cura possa guarire. E loro vorrebbero fare questo, anche, hanno questa vocazione, no? E la sua richiesta, senza che poi conosca bene il motivo, lo conoscerà dopo, la richiesta che fa lui, no, insieme al suo compagno Wilhelm von Oven, viene accolta dal duca. Allora non hanno ancora capito bene perché, ma Friedrich alla facoltà di medicina, quindi dell'Accademia di Stoccarda, ha la possibilità di valersi incontra degli insegnanti che rendono buona questa scuola, come succede, no? Gli insegnanti sono fondamentali perché la scuola funzioni bene, no? E ha la possibilità di valersi delle appassionanti lezioni di fisiologia, di patologia, di semiotica e terapeutica del professor Johann Friedrich Konsbruch, 1736-1810, ma il giovane insegnante che ha influenzato maggiormente Schiller, con il quale stringe amicizia, è stato Jakob Friedrich von Abel, 1751-1829, che ha fatto nascere in lui l'interesse per la nascente psicologia e in particolare per la psicopatologia, cioè disciplina idonea a curare la salute mentale, no? Prima i matti, avete presente il tasto, venivano presi e chiusi in un è successo fino all'altro giorno, venivano presi e chiusi in un manicomio e tenuti lì come dei reclusi, no? E invece la malattia mentale va curata, no? Va curata la salute mentale, i disturbi che colpiscono il pensiero e i sentimenti e il comportamento di una persona, quindi va curato, ma von Abel è anche un poeta, naturalmente, e fa conoscere a Schiller l'opera di Shakespeare e lo fa riflettere sul tema della relazione tra il corpo e l'anima, tra la libertà mentale e quella spirituale della persona, e sul tema tipico dello Sturm und Drang, del rapporto tra la natura e la genialità, per cui Schiller inizia a scrivere versi in forma di dramma, perché a lui riesce facilissimo scrivere versi, poi in forma di dramma devono avere una forma, no? Le opere in versi. Nel 1779 Schiller viene premiato dal Duca, si classifica primo, ve l'ho detto che è un bravo studente in chirurgia e in medicina clinica, e alla premiazione, insieme ad altre personalità, è presente anche Goethe ha 10 anni più di Schiller, che mette gli occhi addosso a questo ragazzo, scrive nel suo diario: un tratto un ragazzo di 20 anni, alto, pallido, dai capelli rossi, bisognerebbe portarlo a Weimar. Ora, quando nel 1780 Schiller si laurea in medicina, vorrebbe emanciparsi, vorrebbe fare come Abel, no? Come questi medici, vorrebbe esercitare la professione, ma ecco, Carlo Eugenio, che è un dittatore, gli assegna d'autorità, ecco perché ha fatto studiare medicina a uno bravo, gli insegna l'incarico di medico dei reggimenti dell'esercito ducale, in modo da tenere in salute quelli che devono combattere. Quindi soggetto alla divisa e soggetto alla disciplina militare. Schiller, naturalmente, è fortemente contrariato, ma devo dire, e si prodiga anche con impegno in questo lavoro. Ma che cosa succede? Siccome scriveva e componeva delle tragedie, e poi si è cominciato a sentirsi, ma perché non le invii queste tragedie? Funzionavano le poste, mettele in una busta al testo, mandale alle compagnie teatrali delle varie città, ci sono tante compagnie teatrali intorno, mandale, no? E così fa, manda i suoi testi in giro per le città della Germania, e un suo dramma viene rappresentato a Mannheim, ottenendo uno straordinario successo. E a questo punto, dal 1782, trova il coraggio di disobbedire al Duca e naturalmente ne subisce le conseguenze. Che cosa succede? Allora, il dramma di Schiller, che lui ha mandato anche a Mannheim, che viene rappresentato il 13 gennaio 1782 al Teatro Nazionale di Mannheim, si intitola I Masnadieri, e voi conoscete questo titolo, no, lo avete sentito, no? E il direttore del teatro, personaggio Wolfgang Herbert von Dalberg, 1750-1806, intanto entusiasta per il testo di quest'opera, quando vede questo sarà un successo strepitoso, quindi lo dà alla compagnia del suo teatro, vuole che si metta in scena, anche la compagnia trova questo testo veramente soddisfacente, sorprendente, e quindi che cosa fa? Per la prima, che sa che avrà sicuramente successo, scrive all'autore, che lui non conosce, crede che sia un vecchio teatrante, no, invece è un ragazzo, no? Scrive all'autore, c'è cioè un mittente, e che lui non lo conosceva, e lo invita alla sera della prima. E Schiller, assai compiaciuto, che cosa fa? Si allontana senza autorizzazione dal suo reggimento. Ora, la città di Mannheim, non lontana da Stoccarda, però non era sotto il controllo del duca di Wittenberg, ma era nel territorio, diviso o no, lo sapete, il territorio germanico in questo momento, ma era nel territorio del principato del Palatinato Renano. Ma quando Schiller torna a Stoccarda, gratificato dal grande successo ottenuto, il duca Carlo Eugenio mica si complimenta con lui, lo brontola e lo fa restare, dice adesso va in galera. Guardate cosa la guida della Germania navigando in rete. Ora fate visita a Mannheim, storica residenza del principe elettore del Palatinato, è una città alla confluenza del Reno con il Neckar e oggi città di circa 300, grande città, 320.000 abitanti della Renania Palatinato, con interessanti monumenti da mostrare, andate a vederli, ed è l'unica città tedesca che ha una pianta quadrangolare come Torino. E sono passati i romani di lì. Da Mannheim parte anche la famosa Burgenstrasse, cioè la strada dei castelli, uno dei percorsi europei più interessanti. Si può anche fare in bicicletta, voi che siete giovani ragazzi e ragazze e viaggiate giustamente in bicicletta, e arriva fino a Praga, quindi da Mannheim, ecco, fino a Praga. Guardate in rete, andate in rete, trovate, rete serve anche, sapete, per fare cose buone, in rete trovate, dovrebbe servisse solo a questo, trovate un itinerario fotografico di tutti i luoghi storici che tocca questa via, quindi incuriositevi, sapendo che a Mannheim c'è anche una casa, non se ne sono lasciata scappare, diventata monumento, che ha ospitato Schiller la notte trionfale della prima dei Masnadieri, quando c'era una folla sotto queste finestre, no, che lo acclamava, e lui ha dovuto fare come Santo Padre, alzarsi, no, ecco, per salutare l'autore che saluta il suo pubblico. Ora, quindi vedete, Schiller fin da giovanissimo ha la vocazione per fare il poeta, e sia attraverso lo studio dei classici e sia come medico coltiva ideali libertari, scrivendo versi in forma di dramma, anche per reagire e per liberarsi di fronte a situazioni in cui deve subire. D'altra parte, la prima educazione l'ha avuta dal pastore Möger, che ha studiato da Kant, che ha impartito un'educazione libertaria. No? Guardate sul punto 6 del repertorio, il primo dramma, quindi in 5 atti, che Schiller scrive e fa pubblicare nel 1781, si intitola appunto I Masnadieri, e narra una vicenda che forse conoscete, perché una vicenda, un'opera famosissima questa, tanto sul palcoscenico della prosa quanto su quello del teatro, del melodramma. I Masnadieri narra una vicenda legata alle figure di due fratelli, Karl e Franz Mohr, che sono nemici, secondo la tradizione, secondo il mito greco dei Telofidi, nemici come Atreo e Tieste, che abbiamo incontrato in quel percorso sulla tragedia del 2008 che dovremmo rifare. Schiller, oltre ai mitici e dotti modelli della tragedia greca, ai quali farà sempre riferimento, inserisce nel testo di quest'opera, e ripeterà sempre questa operazione, elementi popolari e più diffusi provenienti dai testi evangelici, che nell'ambito nel quale vive sono molto conosciuti, no? E qui, in questo dramma, utilizza il tema che conoscete della parabola del figlio prodigo. Infatti Karl, secondo la trama, se ne va di casa contro la volontà del padre. Il padre è Maximilian, conte di Mohr, ma dopo un periodo di vita dissoluta vuole tornare, è pentito, e scrive una lettera al padre perché lo riaccolga, e il padre, che aveva continuato a sperare nel ritorno del figlio, accoglie questa lettera con gioia, mentre il fratello Franz, che sperava di ereditare tutto il patrimonio paterno, non è affatto soddisfatto del ritorno di Karl, ma fa finta, fa finta di gioire, no? Anche lui, e si offre di scrivere, lui, scrivo io, una lettera al fratello per invitarlo a tornare, e a nome del padre invia a Karl una perfida lettera con cui gli comunica che è stato ripudiato e diseredato dal padre. Ora Karl, che crede la lettera scritta dal padre, non solo rimane deluso, ma viene colto dall'ira contro tutto e contro tutti, viene colto da Menis, l'ira funesta di Achille, Menisse, l'ira di Achille, la prima parola chiave della letteratura occidentale, la prima parola dell'Iliade, l'ira. E compare sempre, vedete, un elemento omerico insieme a quello tragico e a quello evangelico nelle opere di Schiller. E questa rabbia, secondo la trama, spinge Karl a porsi a capo di una banda di masnadieri con il proposito di vendicare ovunque torti e ingiustizie. Ma attenzione, se i torti e le ingiustizie si vendicano con la violenza, creando altra violenza, no? E qui che ci vuol portare Schiller per farci riflettere, perché vuole far riflettere. Non scrive solo per divertire, anzi, per divertire per niente, ma solo per riflettere e poi per agire. Karl ha anche una fidanzata che si chiama Amalia von Edelreich, che lo ama e lo sta aspettando, e gioisce la notizia datagli dal padre che Karl sarebbe ritornato presto, ma Franz, che si è invaghito di Amalia, vuole sedurla e finge di aver ricevuto un messaggio in cui si annuncia la morte del fratello masnadiero in combattimento. Ma invece Karl è vivo e, spinto dalla nostalgia, decide di tornare alla casa paterna, anche senza consenso, e che cosa scopre? Scopre i misfatti di Franz, e quindi vorrebbe vendicarsi, ma Franz intanto gli racconta che il padre è morto dal dolore per averlo saputo masnadiero, e Karl vorrebbe rinunciare alla vendetta perché ormai dubita, comincia a dubitare che si possa ottenere giustizia con la violenza. Schiller ci fa riflettere via via, ma poi scopre che sul palcoscenico ci vogliono i colpi di scena, no? Schiller è molto bravo a fare queste operazioni, no? Ma poi scopre che il padre non è morto, ma è stato imprigionato da Franz in una torre. Franz, messo alle strette, si sente condannato, maledice Dio e si uccide. Karl va a liberare il padre, ma il padre lo respinge perché lo ritiene responsabile della morte del fratello, che lui crede onesto e muore di crepacuore. Karl incontra Amalia. Franz ha detto a Karl, mentendo, che Amalia si è lasciata sedurre da lui, e allora Karl, senza neppure interpellarla, la uccide. Ora, altro elemento che Schiller denuncia nelle sue opere è la violenza sulle donne. Attenzione, è qui che Schiller con la sua bravura ci vuole portare. E poi si riapre il sipario. A questo punto Karl viene investito da una terribile crisi di coscienza. Comincia a dire: ma che cosa ho fatto? Che cosa ho combinato? Ed entra in gioco l'elemento psicanalitico. Potrebbe dileguarsi, no? Darsi alla latitanza con la sua banda di mandanieri. E invece che cosa fa? Decide di consegnarsi alla giustizia. Cosa gli fa fare l'autore? Va dal magistrato in tribunale, come dovrebbero fare molti, a confessare le proprie colpe e a raccontare il dramma della sua vita. Avete letto Delitto e Castigo? Ecco da dove Dostoevskij, da dove prende l'input per scrivere Delitto e Castigo. Ma lo dice chiaramente anche lui. Tema schilleriano, i temi schilleriani poi hanno dilagato, queste cose non si leggono più, non ci si riflette più, di faccio se ne combinano tutti i colori dal punto di vista della cultura. Schiller nei Masnadieri attacca le istituzioni sociali e politiche, ma sottopone anche la coscienza del singolo individuo a un'analisi seria e realistica, e mostra la contraddizione della ribellione irrazionale del suo eroe. Quando ci si ribella, bisogna agire usando la ragione, non in modo irrazionale, la cui grandezza consiste nell'aver raggiunto alla fine una lucida consapevolezza della propria colpa e delle proprie responsabilità. Bisogna essere responsabili del nostro agire. La caratteristica dell'eroe schilleriano sta nel riconoscere di aver trasformato lo slancio positivo che deriva da una giusta ribellione, perché ribellarsi all'ingiustizia è giusto, proclama Schiller, in un comportamento però riprovevole. Cioè, se chi combatte l'ingiustizia si trasforma in malfattore, la vittoria dell'ingiustizia è assicurata. Schiller mette in scena, quindi, intanto la sua coscienza tormentata, e lui vorrebbe vendicarsi del duca, che continua a cercarlo per farlo fuori, no? E quindi vorrebbe eliminarlo, ma ragiona, ci pensa solo, in modo che possa infondere un'inquietudine che deve contagiare le spettatrici e gli spettatori dei suoi drammi. Difatti è bravissimo, lui ci porta a un punto dove, no, ci sono gli ammazzamenti, per poi arrivare a mettere in scena la riflessione. Schiller porta in scena quindi il conflitto tra la morale e il potere. Perché la conquista del potere avviene sempre senza il rispetto della legge morale? E La persona che si ribella, e ribellarsi è giusto, sostiene Schiller, è consapevole della necessità di insorgere, perché bisogna insorgere, ma nel rispetto della legge morale. Bisogna insorgere nel rispetto della legge morale. Poi si capisce anche che ha cominciato la sua carriera di studente con un insegnante che è andato a scuola da Kant. State facendo questo collegamento dalle fonti. Quindi la persona che si ribella, e ribellarsi è giusto, è quindi consapevole della necessità di insorgere, perché bisogna insorgere nel rispetto della legge morale. E il dramma schilleriano, vedete, con le sue tematiche di attualità, più attuali di così, costituisce un modello, abbiamo parlato di modelli nell'itinerario precedente, che ha avuto una grande influenza nella storia del teatro. Tutta la storia del teatro che verrà è influenzata dalla tematica schilleriana. Schiller ha dato forma al poema drammatico di carattere storico-politico permeato da una profonda indagine psicologica. Per ribellarsi, per ribadire quanto sia utile la funzione del teatro nella società, per cui ogni persona dovrebbe fare teatro in funzione pedagogica e psicoterapeutica. E difatti si è sempre parlato, e tuttora se ne parla, del carattere psicoterapeutico dei drammi di Schiller. E perché dovremmo fare teatro? Guardate, Schiller elenca quattro ragioni per cui la persona dovrebbe dedicarsi, tra le altre cose, naturalmente, a fare teatro. Intanto per conoscere meglio parti nascoste del proprio carattere. Teatro e psicologia, scrive Schiller, per stabilire nuove relazioni con altre persone, teatro e socialità, perché è un gioco con il quale la persona mette in scena aspetti inediti della propria personalità. Teatro e rivelazione a noi stessi di certi aspetti della nostra personalità. Poi perché è utile per far conoscere alla persona le possibilità e i limiti del proprio corpo e della propria voce, per meglio gestire le proprie potenzialità. Teatro è corporeità. Quindi, vedete, riflettete, quale di queste ragioni, tutte importanti, ma mettereste per prima? Guardate, bastano due righe per dare un parere, esprimetelo. Ragionarci sopra serve anche per poi andare a teatro e assistere alle rappresentazioni, per vedere se questi elementi che Schiller pedagogicamente mette in gioco li potete cogliere, li cogliete. Allora, noi conosciamo, no, il dramma Torquato Tasso di Goethe, il poema idillico nazional popolare Arminio e Dorotea di Goethe. Ebbene, attenzione, queste opere sono state scritte da Goethe, le abbiamo studiate già nelle settimane precedenti, seguendo la lezione data nel decennio precedente da Schiller. Schiller ha scritto, cominciato a scrivere nel decennio precedente, e Goethe impara e anche lui imita, così come impara da Schiller, così come Schiller impara da Goethe molte cose. Guardate sul punto 7 del repertorio. Schiller, dopo un mese di galera, quando viene scarcerato fugge dal suo casa, avrebbe voglia di prendere per il collo il duca, ma e non si fa così, dice. È in precarie condizioni economiche e anche di salute, perché in carcere si ammala e viene accolto in Turingia a Bauerbach dalla nobile famiglia Wolzogen. E qui ci sono due ragazze, due sorelle, conosce queste due sorelle, Caroline, la più grande del 63, e Carlotte, si chiamano Legenfeld di cognome, del 66, Carlotte, e con entrambe ha impartito una relazione amorosa, dalla dinamica piuttosto complicata e difficile da accertare. In realtà non è poi così complicata, e in proposito, attraverso i documenti disponibili, che poi se si guardano i documenti disponibili, sono state scritte poi numerose opere dando rilievo, no, a questo avvenimento, no? Dove c'è un po' di gossip, ma ora, prima non c'è niente di complicato, perché prima Schiller, secondo i dati certi che si conoscono, ha coltivato una relazione con Caroline, la quale a 16 anni, questa ragazza, aveva dovuto sposare un nobile benestante, più anziano di lei di 40 anni, dalla quale ad un certo punto dice, ma insomma, me avete fatto per forza, me avete fatto sposare questo mio nonno, ma è quindi divorzia. E il giudice ha ragione, è divorzio. Poi però, ha un caratterino, questa Caroline, poi però si fidanza con Schiller quando lo conosce, poi però lei preferisce riposarsi, dice, riposarsi ma con un suo cugino, Wilhelm Wolfgang, e quindi Schiller rimane lì, e nel 1790 però sposa la sorella più giovane, Carlotte, e un bel matrimonio, avranno quattro figli. Attenzione, incontriamo tanti personaggi questa sera, ve l'ho detto, ora questi sono i personaggi femminili che incontriamo, che ci sono e sono di spessore. Caroline von Wolfgang, nata Legenfeld, è stata una valida scrittrice che ha prodotto tra l'altro nel 1830 una biografia, Schiller's Leben, la biografia di Schiller è la biografia più accreditata e più oggettiva, per smentire, scrive nella prefazione, le insulse e banali biografie finora pubblicate, ma soprattutto ha ottenuto un grande successo con un romanzo pubblicato nel 1798 che si pensava fosse stato scritto da Goethe o da Schiller, intitolato Agnes von Lidien. Guardate, mettendo insieme, guardate se lo trovate, non so se è stato tradotto in italiano, la nostra editoria è lenta a capire cose che magari possono servire in un percorso intellettuale. Guardate, mettendo insieme gli elementi che abbiamo citato, nel 2014 il regista Dominique Graff ha girato un film intitolato Le amate sorelle, che narra questa vicenda. Le amate sorelle sono le due sorelle Regenfeld, che narra questa vicenda mettendo in evidenza la figura di Caroline von Wolfgang, donna dal forte carattere, con una formazione intellettuale in anticipo sui suoi tempi. E sarebbe interessante, vedete se lo trovate, vedere questo film. E poi di Charlotte Lagenfeld, la moglie e in seguito la vedova di Schiller, perché Schiller muore giovane, avremo modo di parlarne ancora, perché questo personaggio lo incontreremo. E sappiamo che Schiller, su invito di Goethe, dopo essere diventato il più celebre drammaturgo della sua epoca, comincia a frequentare a Weimar il cenacolo della duchessa Anna Amalia. E anche se si sposta spesso da una città all'altra per mettere in scena, per partecipare alla messa in scena dei suoi drammi, delle sue opere. Guardate sul punto 8 del repertorio. Nel 1783 Schiller, vediamo i drammi, i famosi drammi di Schiller, pubblica il dramma intitolato Fiesco. In italiano, La conquista di Fiesco, La congiura di Fiesco a Genova, che ha per argomento la rivolta di Genova comandata da Fiesco, conte di Lavagna, contro il tiranno Giannettino Doria, che nel testo dell'opera risulta essere il fratello e successore di Andrea Doria. Andrea Doria lo avete sentito nominare, è il fondatore con la carica di sindacatore perpetuo. A Venezia c'è il doge, a Genova c'è il sindacatore perpetuo della potente Repubblica Genovese. In realtà, guardate, Giannettino Doria era il nipote, non il fratello, di Andrea Doria, era effettivamente il suo erede, ed è stato assassinato giovanissimo nel 1547 nella congiura dei Fieschi contro i Doria, che ricorda quella dei Pazzi contro i Medici, no? A Firenze. Quindi è tempo di congiure questo, no? Quindi il tiranno Giannettino Doria non è mai esistito in quanto tale, cioè non ha fatto tempo a diventare un tiranno, ammesso che ne avesse l'intenzione, ma è un personaggio teatrale costruito da Schiller per creare una drammatizzazione. Quindi c'è bisogno, no, di creare dei personaggi teatrali utilizzando la storia e sapendo che la storia è stata utilizzata per comporre un dramma, tra l'altro ambientato in uno scenario spettacolare, quello della città di Genova, perché Genova in questo momento, con il suo porto di Genova, è il porto più spettacolare che ci sia in questo momento, non solo del bacino del Mediterraneo, quindi è evidente che fa spettacolo, perché l'intento di Schiller, al quale non importa la storia di Genova, è quello di alludere esplicitamente a un uomo di potere che lui considera, ed è un tiranno, cioè il duca Carlo Eugenio di Stoccarda, che lo sta perseguitando, ha emesso un mandato di cattura internazionale contro di lui. No. Ora, al centro dell'opera c'è, come sempre nel dramma schilleriano, una coscienza inquieta, quella di Fiesco, in conflitto tra l'ambizione, perché vuole conquistare il potere con ogni mezzo, e la virtù, perché avendo patito l'ingiustizia dei Doria, crede di poter governare in modo più giusto rispetto a loro, e così dovrebbe fare, secondo Schiller. Schiller quindi mette in scena la grande questione del fascino perverso che ha il potere, un tema che tratta in tutte le sue opere, e su questo tema vuol far riflettere il pubblico. E anche questo dramma, fin dalla prima rappresentazione all'Hoftheater di Bonn il 20 luglio 1783, ottiene un successo straordinario. Nel 1784 poi Schiller scrive e mette in scena il dramma Intrigo e amore, una tragedia borghese, un altro successo strepitoso fin dalla prima, e a Francoforte sul Meno il 13 aprile 1784. in cui il principale personaggio femminile, beh, lo conoscete, si chiama Louisa Miller. E quest'opera è imperniata sul tragico fallimento di un amore puro condannato dall'ambiente sociale, perché la piccola borghese Louisa Miller si innamora, ricambiata perché la vuole sposare, del nobile Ferdinand, ma l'altolocato padre del giovane, inorridito che suo figlio possa sposare una ragazza di bassa condizione sociale, trama affinché questa relazione fallisca, e ci riesce. E anche nel testo di questo dramma è facile riconoscere la corte assolutistica e tirannica di Stoccarda, dove si era presentato qualcosa di simile. Sempre nel 1784 Schiller scrive e tiene un discorso in vari circoli culturali di numerose città intitolato «Il palcoscenico come istituzione morale», che diventa un manifesto del teatro romantico, Schiller avrebbe detto neoclassico, in cui afferma che il dramma deve essere come il tribunale dell'anima e come lo specchio dei tempi, rilanciando in termini nuovi la concezione della tragedia classica come luogo del dicasterion, il tribunale in greco, dove attraverso la catarsi, la rigenerazione, si possano riconoscere le proprie colpe per mettere fine alla catena dell'orrore, dell'inganno, della maledizione, della vendetta, insomma al dolos. In greco c'è una parola sola per dire orrore, inganno, maledizione e vendetta, per mettere fine al dolos. Schiller, con la sua produzione drammatica, compie un'importante riflessione filosofica, quindi, sul modo e sugli obiettivi morali da perseguire facendo teatro. E il teatro schilleriano rappresenta la continuazione, quindi, di un cammino che, partendo dall'attività dei tragici greci, Eschilo, Sofocle, Euripide, percorre tutta la storia del pensiero umano. Schiller usa con maestria la scena teatrale e la struttura drammatica, ricucendo insieme gli stampi classici antichi, il to tradosso eidos, il canto del caprone, no? Con i modelli popolari medievali, la chanson de geste, e rinascimentali, il poema epico cavalleresco di Ariosto e di Tasso, mettendo al centro dell'azione, un tipo di dialogo moderno, più agile, più comprensibile, più accattivante, dove la coscienza dei personaggi parla a voce alta e svela le preoccupazioni, le ambiguità, le meschinità e i sentimenti che covano nel loro intimo. Ora, dal punto di vista dei contenuti, nella tragedia schilleriana si fa un uso spregiudicato dei fatti storici e un uso politico degli avvenimenti, perché Schiller è un libertario e vuole sostenere una battaglia politica che è poi diventata contagiosa. Difatti, per esempio, in Italia Schiller nel giro di qualche decennio diventerà un paladino risorgimentale, caro a Mazzini, a Garibaldi, a Carlo Cattaneo, soprattutto a Giuseppe Verdi. E le opere di Schiller vengono utilizzate per far nascere nel popolo italiano l'ideale dell'unità nazionale, dell'indipendenza, perché il teatro, secondo l'idea schilleriana, deve avere una capacità educativa per le cittadine e i cittadini. Il teatro non deve servire a insegnare la storia, perché il pubblico che va a teatro la storia la deve sapere già e deve capire che è stata strumentalizzata in funzione di obiettivi morali. E il pubblico quindi va educato in proposito, lo deve sapere che sul palcoscenico della storia la storia è stata drammatizzata, perché il teatro deve portare un attacco vibrante contro le istituzioni di potere quando praticano l'ingiustizia, e deve anche mostrare la complessità psicologica, la profondità umana e le contraddizioni reali dei personaggi, delle eroine e degli eroi, perché anche la persona che si ribella, e ribellarsi è giusto contro l'ingiustizia, sostiene Schiller, che fa introspezione su se stesso. Ebbene, anche la persona che si ribella non è mai integra e pura fino in fondo, perché non sarebbe reale. Guardate, qui dal pensiero schillariano ne ha tratto vantaggio Beppe Fenoglio quando ha scritto i suoi romanzi per mettere in scena la resistenza, Partigiano Johnny, Una questione particolare, Scienze delle piazzate. È stato criticato Fenoglio dicendo: ma perché non ha fatto della resistenza un'epopea? Ma quale epopea? Bisognava fare una scelta difficile in quel momento lì, difficilissima. Non sarebbero reali questi personaggi come quelli che mette in scena Fenoglio, no? E quindi da lodare, perché hanno fatto una scelta in quel momento difficile da fare, scegliere da che parte stare, e l'hanno fatto, no? E quindi, e questo è un concetto schilleriano che entra in scena. La persona ribelle non è immune dall'ambiguità e di conseguenza quando decide di ribellarsi per combattere l'ingiustizia, e questo è un ideale da perseguire caparbiamente, afferma Schiller, bisogna ribellarsi per combattere l'ingiustizia, ma deve saper maturare la persona che lo fa una lucida coscienza delle proprie responsabilità. E il compito del teatro, scrive Schiller, è quello di responsabilizzare il pubblico in modo che si identifichi nelle tragiche contraddizioni da cui neppure la persona eroica è immune. E la libertà individuale consiste in questa presa di coscienza che porta ad acquisire il diritto di cittadinanza. La lotta contro il tiranno che la persona, quindi ciascuno e ciascuno di noi, deve condurre, scrive Schiller, comincia con la ribellione contro il tiranno che si annida nella persona stessa, che si annida dentro ciascuno e ciascuno di noi. In questo modo la persona può dare alla propria coscienza una valenza politica. Ed è questo che hanno fatto molti cittadini e cittadini antifascisti che al confino hanno scritto, avevano studiato anche e quindi avevano in mente Schiller naturalmente, e questo hanno fatto. E questa affermazione di Schiller, che attribuisce alla coscienza individuale una valenza politica, si presenta in primo luogo come un'affermazione di tipo politico e poetico, ma contiene anche un concetto filosofico che apre la strada a quella corrente di pensiero che è stata chiamata l'idealismo e di cui ci occuperemo. Nel 1785 Schiller scrive Ode alla gioia, un inno in cui con grande pathos descrive l'ideale di una società formata da persone legate tra loro da vincoli di gioia e di amicizia universale. Guardate, sulla rete trovate il testo di quest'ode tradotto in italiano, potete leggerlo. Poi fa pubblicare un'opera intitolata Poesie filosofiche, in cui spicca un poemetto, il testo di un poemetto intitolato Gli dei della Grecia, che ha scandalizzato naturalmente le opinioni pubbliche, dove emerge la nostalgia per quell'antico mondo favoloso e fecondo dal punto di vista poetico. Senza gli dei della Grecia, sostiene Schiller, la realtà diventa impoetica, no? E gli dei della Grecia sono il modello, no, della ragione per cui bisogna scrivere, perché la ragione, il sentimento e la natura erano intimamente legati tra loro. Gli dei della Grecia sono immanenti, no? Fanno parte della natura. Mentre, scrive Schiller provocatoriamente, scandalizzando tutte le confessioni religiose, un Dio unico e trascendente è assolutamente altro rispetto al mondo e alla natura che ha creato. Con il razionalismo, scrive Schiller, il sentimento umano è stato soffocato. Con lo scientismo la natura è un infernale meccanismo, e dove un tempo Helios, il dio del sole, guidava il suo carro dorato, ora ruota una morta palla di fuoco, e in tutta la realtà l'afflato poetico si spegne a poco. Guardate, sulla rete trovate il testo di questo poemetto, Gli dei della Grecia, potete leggerne i versi, sono solo 128, è molto interessante per guardare la natura oggi, in questo momento di degrado, al quale dobbiamo porre freno. Nel 1787 Schiller porta a termine un altro dramma, il poema drammatico in pentapodie giambiche, che sono gruppi di 5 versi, intitolato Don Carlos, avete sentito nominare, che prima, dopo aver fatto approfondite ricerche storiche, aveva concepito in prosa. Guardate, sullo sfondo di questo poema drammatico di carattere storico, politico e psicologico, c'è la lotta di liberazione dei Paesi Bassi contro Filippo II di Spagna. Don Carlos, 1545-1568, è molto giovane, ed è un personaggio storico, è il figlio di Filippo II, re di Spagna, e di Maria Emanuela del Portogallo, il quale, così riferiscono i documenti ufficiali di corte, che sono falsi, aveva dato fin da bambino segni di squilibrio mentale, e forse questo era un pretesto, scopre Schiller, escogitato da Filippo II, e la colpa se nasce un figlio pazzo è sempre delle madri, no? Escogitato da Filippo II per poter accusare e ripudiare la moglie Maria Emanuela, in modo da poter sposare nel 1554 per convenienza politica Maria Tudor, regina d'Inghilterra. Ora, e così è avvenuto, ora, la condizione psicologica di Don Carlos, ironizza Schiller, dipende senz'altro, se era pazzo, dipende senz'altro dal defasto comportamento paterno. Ma il re, scrive Schiller beffardo, prima sono pessimi re, e poi sono repellenti mariti e orribili padri, e ciò rende la monarchia nefasta. Ora, anche quest'opera, dall'intreccio complesso, riscuote un grande successo, così come anche tutti gli altri drammi che Schiller ha composto, dopo essersi preso un momento di pausa per dedicarsi allo studio, che intanto sono entrate in circolazione, delle opere di Kant. Schiller naturalmente è curiosissimo e si studia con grande interesse le opere di Kant e ne trae vantaggio, poi le criticherà anche parti dei testi, ma coltivando per Kant una grande venerazione, come tutti gli intellettuali di questo momento, finché Goethe lo sollecita perché torni a dedicarsi al teatro, e Schiller dal 1798 scrive e mette in scena la prima tragedia della cosiddetta trilogia di Wallenstein, composta da tre drammi intitolati Il campo di Wallenstein, I piccolomini e La morte di Wallenstein, che narra una serie di vicende ispirata alla guerra dei Trent'anni, 1618-1648. E il protagonista, il duca di Wallenstein, che desidera porre fine alla guerra per poter governare in pace la Boemia, non riesce in questo intento, perché contro di lui congiura l'imperatore Ferdinando II, che vuole che la guerra continui, e quindi il duca di Wallenstein alla fine, con l'inganno, viene ucciso dai sicari imperiali, mentre la guerra si allarga portando rovina e morte. Anche gli altri drammi che Schiller compone nei primi anni dell'Ottocento li conoscete: Maria Stuarda, La Pulcella d'Orléans, cioè Giovanna d'Arco, e Guglielmo Tell, l'ultimo dramma di Schiller del 1804, ottengono uno strepitoso successo. E tutte insieme queste opere schilleriane hanno favorevolmente influenzato gran parte della cultura europea, no? Ricordiamo Pushkin, per esempio, che incontreremo strada facendo, ma abbiamo già incontrato gli altri. La riflessione sul potere l'ha fatta Buñuel nei suoi film, per esempio, recentemente. E Beethoven, che, come sapete, ha musicato l'inno alla gioia di Schiller, nel finale, che avrete ascoltato più volte, è bene leggere la traduzione per capire meglio, nel finale della Nona Sinfonia, che è diventato l'inno dell'Europa, mentre Giuseppe Verdi ha messo in musica, perché qui i librettisti si sono sbizzarriti sulle opere di Schiller. I libretti tratti dai drammi di Schiller librettisti, poeti, scrittori, Temistocle Solera, Andrea Maffei, Salvatore Cammarano, Joseph Mery e Camille Duloc, per citare i più importanti. Giuseppe Verdi ha musicato le opere Giovanna d'Arco del 1845, Masnadieri del 1847, Luisa Miller del 1849 e Don Carlo del 1867, che, se non sbaglio, l'anno scorso ha inaugurato la prima della Scala. E inoltre Gioachino Rossini ha musicato nel 1828 l'ultima opera di Schiller, il Guglielmo Tell, su libretto italiano di Calvisso Bassi. Guardate quanto materiale abbiamo a disposizione. Ecco, in biblioteca sulla rete trovate i drammi più significativi di Schiller: i Masnadieri, Fiesco, Intrigo e Amore, Don Carlo, la trilogia di Wallenstein, Maria Stuarda, La Pulcella d'Orléans, Guglielmo Tell. Leggetene qualche pagina, incuriosite, mettete il naso e gli occhi, hanno tutte un profumo, un odore particolare. E poi, per quanto riguarda le opere di Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, tratte dal componimento di Schiller, beh, non resta che ascoltarle. Incuriositevi, a questo punto, dopo aver parlato del contenuto dei suoi drammi, si potrebbe pensare che Schiller sia stato un inguaribile pessimista, è così. Guardate sul punto 9 del repertorio. Contrariamente a quanto si possa pensare leggendo i testi dei suoi drammi, Schiller non cede mai al pessimismo. E questo avviene soprattutto perché si è dedicato con impegno, come noi nel percorso dello scorso anno, molti avrebbero dovuto farlo, allo studio delle opere di Kant. Guardate, Schiller ha portato la lezione di Kant, perché l'ho studiato bene, e quindi la duchessa Anna Maria gli dice: adesso ci fai lezione. E tutto il cenacolo assiste alle lezioni di Schiller sulle opere di Kant, sulla critica della ragion pura, della ragion pratica, del giudizio. A Weimar, quindi, nel cenacolo della duchessa Anna Maria, entra Kant, e lo studio del pensiero di Kant ha prodotto conseguenze positive in quel circolo di intellettuali. E su queste conseguenze sarà interessante riflettere in relazione al fatto che finora abbiamo assistito soprattutto a un dibattito sulla natura in cui la domanda fondamentale era: la natura è buona o cattiva? Adesso, nel cenacolo di Weimar, la domanda fondamentale cambia e ci si domanda preferibilmente: la natura è bella o brutta? E se è bella, come spesso ci appare, perché, per quale ragione, ci si domanda nel cenacolo di Weimar, possiamo affermare che è bella? Perché è bella? Ma non sempre la natura è bella, no? Quando ci appare brutta, può avere comunque, ci si domanda nel cenacolo di Weimar, una sua bellezza, per cui nonostante tutto si continua a considerarla bella? E se il brutto, allora, può essere considerato bello, come può essere sostenuto questo paradosso? Si sostiene? Proviamo a riflettere. E si può affermare, ci si domanda nel cenacolo di Weimar, che la bellezza della natura non sta nell'oggetto, ma nell'idea che gli oggetti naturali stessi esprimono? Noi quando guardiamo un oggetto, non conosciamo l'oggetto, conosciamo l'idea che questo oggetto esprime, per cui poi diamo dei giudizi. Vedete, c'è molto Kant, naturalmente, anche gli esseri umani fanno parte della natura, anche noi siamo natura. E ci si domanda nel cenacolo di Weimar: riescono a riconoscere gli esseri umani negli oggetti naturali quello che essi erano? E sono in grado di riconoscere negli oggetti naturali quello che essi diventeranno? Guardate, siamo chiamati anche noi a riflettere su questi interrogativi che sono di grande attualità, sebbene non sempre. Prima di sapere quali ragionamenti imbastiscono le intellettuali e gli intellettuali, a cominciare da Schiller nel cenacolo di Weimar, perché si pongono queste domande e fanno il compito. Beh, riflettete, magari facendo due passi in mezzo alla natura, che ci ricorda quello che eravamo e quello che diventeremo. Ora, se si prova a riflettere su questi interrogativi, afferma Schiller, si può imbastire un discorso e uno studio sulla bellezza della natura e sul concetto stesso di bellezza, per cui la natura diventa coltura e ne trae giovamento tanto il corpo quanto l'intelletto della persona. Da questa riflessione. E ora, per concludere, leggiamo un frammento dal saggio di Schiller pubblicato nel 1795, intitolato Sulla poesia ingenua e sentimentale. Schiller non ha scritto soltanto tragedie, ha scritto anche opere estetiche, di filosofia estetica, e quindi dovremmo incontrarle, dovremmo rifletterci sopra, perché sono motivo di riflessione quei testi sulla poesia ingenua e sentimentale. Che cosa avrebbero per noi di tanto piacevole per se stesso un fiore inappariscente, una fonte, una pietra coperta di muschio, il cinguettio degli uccelli, il ronzio dell'ape, che cosa potrebbe dar loro un diritto al nostro amore? Non sono questi oggetti, ma è un'idea che in essi si esprime, quello che in essi amiamo. Noi amiamo in essi la silenziosa vita operante, l'autonoma calma attività, l'esistenza secondo leggi proprie, l'intima necessità, l'eterna unità con se stessi. Gli oggetti naturali sono quello che noi eravamo e quello che noi dobbiamo di nuovo diventare. Noi eravamo natura come essi e la nostra cultura ci deve riportare alla natura per il tramite della ragione e della libertà. Essi sono quindi a un tempo rappresentazione della nostra infanzia perduta, che per noi rimane sempre la cosa più cara. Proust, concetto schilleriano. E per questo ci colmano di una certa malinconia e insieme sono rappresentazione della nostra più alta perfezione, nell'ideale per cui ci procurano una sublime commozione. La natura è bella perché è una rappresentazione della nostra infanzia perduta. Ma noi diciamo che bello quando eravamo bambini, magari ritornare, come eravamo con... Che per noi rimane sempre la cosa più cara che ricordiamo con malinconia, per cui quando siamo nella natura ecco l'operazione psicologica che nasce, no? Ecco, dentro di noi. E allora, secondo ciò che scrive Schiller, la bellezza è soprattutto un concetto di carattere sentimentale piuttosto che razionale? E perché? Certo, ci vuole la ragione. Per farsi questa domanda ci vuole la ragione, però perché? No? C'è qualcosa di sentimentale, no, che interviene, che poi la ragione deve leggere, sostenere. E allora, per rispondere a queste e a molte altre domande, dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui. Permettetemi di dire che forse vi siete accorti che c'è in questo momento in Italia una... si è creato un polverone intorno ad un testo che si intitola Il manifesto di Ventotene. Forse ve ne siete accorti, che è stato usato strumentalmente da quella ragazzotta che neofascista che fa siede lì su quella seggiola e continua a fare campagna elettorale, per cui cioè. Ora siccome è doveroso che io dica due parole in proposito, ma proprio due, perché questo documento, il manifesto di Ventotene, è un documento storico che va letto, va studiato, va fatta l'esegesi, no? E quindi come tanti altri documenti storici che la scuola ha presentato in questi 40 anni tante volte. Io non mi ricordo neanche, mi ricordo dell'ultima, del viaggio che abbiamo fatto sul pensiero di Kant. Perché abbiamo citato il manifesto di Ventotene? No. Abbiamo citato perché Altiero Spinelli, no? Eugenio Colorni, Ernesto Rossi avevano una mentalità kantiana, abbiamo detto, erano kantiani, conoscevano il pensiero di Kant e sentivano il dovere di scrivere un manifesto altamente morale secondo la legge morale di Kant in quel momento. Quindi sentivano il dovere morale, no, di scrivere un documento, no, che in quel momento lì era paradossale, con quel 1941, che cosa succedeva, no? Quindi una visione morale di grande portata, quindi da studiare in quanto tale. Una visione morale che dice ci vuole se ci fosse stato il federalismo europeo non sarebbe stata la guerra, perché i nazionalismi che ormai sono un rottame dell'Ottocento, no? Del Novecento sono delle tesi, no? Oggi tutti continuano a pensare così, ai nazionalismi. Invece il dovere morale sarebbe quello di costruire l'Europa, dall'Atlantico agli Urali, perché anche la Russia fa parte dell'Europa. Quando incontreremo Tusky, vediamo se la Russia non fa parte dell'Europa. No, è paradossale quello che vediamo, no? E questo che è paradossale. Volevano un'Europa socialista? Ma in che senso? Ma nel senso dei valori tradizionali del socialismo. L'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. Cioè gli stessi ideali della letteratura del Vangelo, gli stessi valori della letteratura del Vangelo. E poi la terra dei contadini, la proprietà privata, beh, quelle sono cose. Quelle lì sono utopie, come quando noi diciamo, anche qui potremmo fare un manifesto, che dobbiamo costellare il territorio di officine di apprendistato cognitivo. Chi ci sta a sentire si mette a ridere, dice, ma cosa dice questo? Forse domani, dopodomani, ecco, questo avverrà. Quindi l'uso strumentale di questo documento storico è veramente una banalità. Erano kantiani, hanno scritto un documento morale in senso kantiano, come in questo momento sono kantiani tutti i resistenti, come era kantiano degli altri, come era kantiano Nelli, come era kantiano Togliatti, come era kantiano La Malpa, come e via, 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 Ferruccio Parri, tutti quelli del Partito d'Azione, no? Ecco, questo. Forse la signorina dovrebbe magari invece di continuare a fare campagna elettorale dalla sedia della Presidente del Consiglio, che mai nessun Presidente del Consiglio ha fatto, perché pensava che in quel ruolo bisognasse usare un linguaggio adeguato e non è mai successo, quindi bisognerebbe che imparasse e quindi si iscrivesse a un percorso di alfabetizzazione. E quindi la scuola è qui, e quindi per metterci in marcia sulla strada tracciata dall'articolo 34 della Costituzione, fondata sui valori dell'umanesimo, il viaggio continua venerdì 28, ricordate, il prossimo venerdì. Perfetto.